dentro a casa, ecco. E cosa volevo dirvi? Per me è stata una settimana molto bella, tutti mi dicono di non affaticarmi troppo, però come dice Sant'Agostino in un'opera dedicata alle vedove, c'è uno scritto, dice più o meno così, che non riesco a infilarle in latino, però è più incisivo in latino, provo a dire in italiano: quando si ama non si fatica, e se si ama la fatica non è faticosa. Ubi amatur non laboratur, et si laboratur amatur. Sembra uno scioglilingua, ed è proprio così, perché quando si vuole bene, come fate voi, voi me l'insegnate questa cosa, no? Non è che una mamma fa a orari, dice adesso dalle 7 alle 9, cioè è sempre in campo, ecco. Allora io vengo a presentare questi due amici, Sandro e la Chiara. Io Chiara devo ripetere le solite cose, no, lascia dire a me questo. Dunque la Chiara è stata una mia bambina, una ragazzina, quando ero cappellano, e ho preso per causa sua una lavata di capo, perché lei veniva al gruppo giovanissimi molto in anticipo, ma non perché andava a dire il rosario.
Io avevo 12-13 anni.
Sì, eri il gruppo terza media, perché c'era un ragazzino, non sono interessato a lei, lei dice che non si ricorda.
Guardate,
io so soltanto che sua mamma mi ha chiamato a rapporto, ma io non ero, sono ingenuo adesso. Allora,
figurati allora!
Sapevo neanche che esistevano queste cose, non le supponevo. E così, però, per dire l'amicizia, l'affetto. Poi, quando a un certo punto mi hanno messo in seminario, mi sono dedicato alla pastorale vocazionale. E allora, come mio modo di fare, ho creato, più che essere il direttore, fare un direttivo, quindi un gruppo di persone. Allora loro due, che nel frattempo io ho conosciuto lui perché era un alunno del mio professore di teologia, e così loro sono venuti a lavorare con me per 10 anni. Dunque il centro diocesano vocazioni di solito nelle diocesi è, cioè ci vuole, perché sulla carta il vescovo deve dire a Roma, insomma ce l'ho, cioè. Invece da noi eravamo arrivati al punto che ci si trovava tutte le settimane, e che a un certo punto l'attività giovanile passava tutto attraverso il CDV. È diventata una cosa ipertrofica, cioè eccessiva rispetto all'insieme della pastorale, perché essi lavoravano molto bene insieme, c'erano loro, c'erano degli altri. Allora recentemente loro sono venuti a trovarmi, e io li conosco, siamo sentiti sempre, ecco, almeno una volta all'anno, e loro stanno facendo una bella esperienza con una realtà che, di cui voi prima ho sentito che la conoscete, Team Star, di aiuto alle famiglie per quanto riguarda l'educazione affettiva e l'educazione della sessualità, lavorando con le famiglie, lavorando con la scuola, lavorando con i gruppi, così. Allora, perché io sono interessato a questo argomento? Beh, io ho molto da imparare, ho molto da imparare in questo ambito, ma io ho chiesto la loro esperienza perché i fatti recenti capitati nelle scuole italiane, ma credo anche a San Marino se non sbaglio, questo modo di presentare per esempio l'educazione di genere, un po' le risonanze delle teorie su gender, hanno fatto scattare molti genitori preoccupazione, comunque attenzione. Una volta uno demandava alla scuola, in modo anche acritico, cioè ti fidi del preside, degli insegnanti, no? Poi era un'educazione, a volte mi ricordo, proprio molto, come si dice, all'ingrosso, sull'apparato riproduttore, ma una vera educazione, ecco. Allora questa, io ho detto, noi protestiamo delle volte, io sento molti genitori, insegnanti che protestano, ma noi nel nostro servizio anche di pastorale familiare non potremo essere presenti con qualcosa di costruttivo, perché vabbè, bocciare questo, bocciare quello, quello non va bene, questo non sono d'accordo, ma noi cosa proponiamo? Come collaborare, insomma, costruttivamente? Ora ho chiesto a Sandro e Chiara di raccontare un po' come sono arrivati a questa esperienza Team Star e tutto fate voi come vi pare piace.
Grazie.
Quindi voi parlate, dopo a un certo punto
qualcuno ci dice smetti.
Sì. No, perché alle 11:30 c'è la messa, sono i bambini a messa?
Sì, sì.
Infatti non ho preparato l'omelia apposta. L'anno scorso ho portato un pacchetto di soldi, no? Dopo
sentirà.
Si riesce. Però devo insegnargli un ban. Se Federico e i genitori sono contenti, una sorpresa.
Parlo io a nome anche di Sandro, visto che le donne nella giornata dicono 20.000 parole e gli uomini solo 7.000, almeno mi esprimo. Intanto grazie infinite di questa accoglienza e siamo molto contenti di essere coppia fra le coppie. Quindi Don Andrea ha detto tante belle cose di noi, non so se poi è ora della fine. È proprio tutto vero, ecco, siamo genitori in cammino che stiamo tentando di aiutare anche altre famiglie, come penso stiate facendo voi, per cui sono molto intimorita da questi attrezzini, perché vuole essere proprio una chiacchierata in famiglia. Abbiamo pensato di farvi vedere 8 minuti di spezzoni di varie conversazioni che ha tenuto Nembrini, non so se lo conosciate, è un tipo molto in gamba ed eccezionale, sull'educazione. Partiamo di lì per poi dirvi quali sono state le nostre esperienze, ma magari qualcuno di voi ne avrebbe sicuramente di migliori e di più belle delle nostre. Ecco, intanto iniziamo così la nostra chiacchierata e poi dopo vi inserite. Guardiamo un attimo la presentazione.
Il primo nemico da combattere è questo, la paura. La paura di non farcela o la paura di non essere i genitori giusti per i nostri figli. Perché c'è tutta una cultura intorno a noi che congiura a farcelo credere. Sembra che per essere genitori si debba avere alle spalle come minimo un'equipe. Lo psicologo, il dietologo, per chi ci crede il prete, e non so quante altre figure, ma il risultato delle brutte riviste che leggono dal parrucchiere le mamme, dovete stare attenti a quello che leggete su certe riviste, che sono fatte proprio piene di queste strane consulenze, sembrano fatte per farvi credere di non poter fare le mamme e di non poter fare il papà. Certo che c'è un'emergenza educativa, ma stasera vogliamo provare a guardare dentro questo termine e a capire in che cosa consiste questa emergenza educativa. E lo dico subito, l'emergenza educativa non sono i ragazzi, non sono i figli, perché i figli e i ragazzi vengono al mondo, mi verrebbe da dire, da Dio, sono fatti da Dio. Cioè sono fatti bene, sono fatti come devono essere. Lo ha richiamato il Papa in una bellissima lettera pastorale sull'educazione, mi pare del 2008, alla città di Roma. C'è un passaggio bellissimo dove il Santo Padre dice: guardate che i figli vengono al mondo esattamente come voi, come i vostri nonni, i vostri bisnonni, come sempre, perché li fa Dio, e Dio li fa come vanno fatti. cioè di far con un insopprimibile desiderio, con una insopprimibile curiosità, con una inesausta volontà e capacità di imparare. I nostri figli, quando vengono al mondo e da subito, a me piace pensare che lo facciano già dal grembo materno, da subito fanno il loro mestiere. Qual è il mestiere dei figli? Qual è il mestiere dei giovani? Guardano incessantemente, 24 ore al giorno guardano. Ripeto, forse fin da quando sono nella pancia della madre, dicono gli psicologi più aggiornati, sentono, percepiscono, cioè guardano. Il problema dell'emergenza educativa non sono loro, loro guardano sempre. Sembra che dormano e guardano. Sembra che giocano all'asilo e invece guardano. Sembrano indaffarati col fratellino o coi compagni a fare altro e invece guardano. Sempre. 24 ore al giorno i nostri figli ci guardano. Il problema dell'emergenza educativa non sono loro, sono quel che vedono. Sono gli adulti che hanno davanti. Sono i testimoni con cui questo loro guardare si incontra. Bene, a me pare che si possa parlare di emergenza educativa in questo senso. Una generazione di adulti, a partire dalla mia e quelle subito dopo, forse peggio, una generazione di adulti non ha più speranza sufficiente da dare ai propri figli. Il problema siamo noi, non sono i figli. Altro episodio che racconto sempre perché lì mi si è inchiodata in testa cosa fosse l'educazione. Quando quel pomeriggio di una domenica stavo correggendo i temi, croce e delizia degli insegnanti italiani, cosa che si fa di solito alla domenica facendo incazzare i monti e i figli, quel pomeriggio ero lì tutto concentrato sui temi, ci si abbiocca anche sui temi, e a un certo punto nel silenzio di quel pomeriggio tiro sulla testa e al lato del tavolo incrocio gli occhi di mio figlio Stefano il primo, avrà avuto 6 anni, e vedevo solo gli occhi, era alto e giusto per vedergli, per sparire il naso e vedergli questi occhi che mi osservavano. Io fui folgorato quel giorno, folgorato da quello sguardo, perché mi passò nella testa come un fulmine questa idea che mio figlio in quello sguardo mi stesse chiedendo qualcosa. Osservava suo padre al lavoro, non era lì perché avesse bisogno di vestire, mangiare, avesse bisogno di qualcosa. Osservava suo padre. Ma proprio per questo, proprio perché era uno sguardo come senza interessi particolari, mi mostrava l'interesse con la inglese. Io quel giorno mi sono sentito dire o domandare da mio figlio: papà, assicurami che valeva la pena venire al mondo. Questo solo ti chiedo. Assicurami che valeva la pena venire al mondo. Dammi testimonianza di una ultima positività della vita, del reale, delle cose, del casino verso cui mi toccherà camminare, dentro cui mi toccherà camminare. Lì quel giorno ho capito cosa fosse l'educazione. Ho capito che l'unica cosa che mi chiedeva mio figlio era una ragione di speranza che dovevo trovare io per me. Per me e per mia moglie. Io ho capito che l'educazione è una testimonianza. L'altro titolo che questo libro avrebbe potuto avere, sapete qual è? L'ho suggerito, mi sono permesso di suggerirlo all'editore, quasi mi sparano al telefono. L'altro titolo che mi piaceva era "Lasciateli stare", rivolto a tutte le mamme d'Italia. Lasciateli stare, perché quello che combina disastri in educazione è il problema di educarli. Quando hai il problema di educarli, e loro lo sentono, sapete che hanno delle antenne per queste cose specialissime, loro si incazzano, perché non, vuol dire che non gli vai bene così, cioè che non gli vuoi bene, che gli vorresti bene se a condizione che diventino qualcosa che tu hai in testa. Questa è una violenza da cui i figli rifuggono, da cui si difendono, da cui scappano. Io ringrazierò sempre mio papà e mia mamma di una cosa sola, che si sono occupati della loro santità, non della mia. Questa è la formula dell'educazione. Perché in questo il figlio respira una libertà, un amore a sé, e perciò si incuriosisce, e perciò stima, e perciò non gli fa schifo di rimanere attaccato ai suoi genitori, ai suoi maestri, in questa libertà. Per questo dico, il problema dell'educazione mi sembra tutto nostro, ma non nostro nel senso di che cosa dobbiamo fare per i nostri figli. La santità, perché i figli fanno già quello che devono fare, ti guardano. Tu devi essere preoccupato di te, di quel che vivi tu. In questo senso, ahimè, l'inadeguatezza dei genitori è vera. Abbiamo un dovere solo, avere speranza sufficiente da comunicargli.
Sì, adesso proietteremo altro.
E intanto abbiamo benvenuto anche ai nuovi arrivati.
Che anche se non hanno visto tutto il video, adesso bene o male le problematiche le riassumiamo, giusto perché così sono chiare a tutti, e poi iniziamo il nostro racconto delle nostre esperienze. Quindi Membrini mette a fuoco la paura che hanno tanti genitori al giorno d'oggi di fare proprio il papà e la mamma. Le famiglie sono fragili e il ruolo di educatore in molte famiglie scricchiola o manca, soprattutto in questi tempi il ruolo del padre. Esistono anche tante fragilità delle proprie convinzioni, cioè tanti genitori si sentono sbagliati, non si sentono genitori nei confronti dei loro figli. Oppure esistono anche tante fragilità per ciò che riguarda la propria vita, e di fronte alle fragilità che cosa facciamo? Non più stiamo lì a combattere perché abbiamo un fine, vogliamo arrivare a quello, ma si rompe, si cambia, si rifà altrove, si cancella, c'è un ostacolo, non lo si cerca di superare, ma si cambia strada, per cui ci troviamo di fronte anche a persone che non si impegnano più.
C'è quell'emergenza educativa che diceva Membrini, quella difficoltà di educare, che la famiglia è una voce tra le tante, che ci sono mancanze di personaggi autorevoli. Dopo magari vi faccio qualche esempio di qualche libro che ho portato sull'argomento. Il contesto che è spesso contrario alla famiglia, difficoltà del linguaggio, spesso non riusciamo a avere neanche una base comune sulla quale parlare, difficoltà, come diceva lui, di avere chiaro noi le idee da dire, le cose da dire, di testimoniarle, e quindi tutte queste cose sono il contesto che viviamo tutti. Ecco, noi ci siamo chiesti, di fronte a questo contesto che abbiamo vissuto, perché siamo più vicini ai 60 che ai 50, quindi diciamo che 40 anni di questa storia l'abbiamo passata tutta, da fidanzati a genitori, eccetera. Raccontiamo quello che è stata la nostra esperienza, vuoi perché ci è capitata, vuoi perché l'abbiamo scelta, vuoi perché ci interessava, vuoi che è caso, quello che è, come ci siamo passati attraverso, guardando questo aspetto dell'affettività, della sessualità, che secondo noi è importantissimo.
Allora, all'alba dei 56 anni ho capito che per caso non ci capita nulla, e ringrazio Dio che mi abbia fatto capitare certe cose. Diciamo che come coppia, io Sandro l'ho conosciuto sui 19 anni, quindi ero già adulta tutto sommato, o così io mi sentivo. La prima esperienza forte che abbiamo vissuto come coppia di fidanzati è stata la scelta di un metodo naturale per la regolazione della fertilità. Io sono insegnante di metodo Billings, probabilmente ci saranno colleghe, ci saranno per... Chi ha insegnato il metodo Billings o di Retzer o di Billings? Retzer, anche tu? Billings. Solo Billings? Ok, molto bene, sono molto contenta. E, ai tempi, quindi 40 anni fa, per noi è stato molto difficile intanto scegliere un metodo naturale perché non se ne parlava. Tutti sapete che cos'è un metodo? Un metodo, a differenza dei mezzi contraccettivi che ci sono, è uno stile di vita, una scelta di coppia, un testimoniare con le scelte e con la vita quello che nel cuore abbiamo, che il nostro cuore ci ha detto e ci ha indicato. Però mai mi sarei... Quindi abbiamo detto che il metodo naturale è un cammino, è una scoperta, è un voler appropriarsi di uno stile di vita. Per la regolazione della fertilità, ecco qui qualche problemino c'è già, ma anche i nostri vescovi si esprimono così, noi la fertilità o l'abbiamo o non l'abbiamo. Qui il metodo naturale non regola nulla, ci fa conoscere il nostro corpo, ci parla, ci dice determinate cose, ci dice quando siamo fertili e quando non lo siamo. Ed è su questo che si basa ogni metodo naturale. Tutto qua. Non è una cosa né buona né cattiva, perché io posso utilizzare un metodo naturale per non aver figli. E nel momento in cui rimango incinta posso abortire, per cui vedete che la cosa è completamente stravolta. Importante è il cuore dell'uomo che accoglie un metodo naturale all'interno della propria coppia, perché possiamo utilizzarlo nella maniera stravolta. Tornando sulla nostra, sui passi della nostra gioventù, vi devo anche dire che mai mi sarei avvicinata ad un metodo naturale se non ci fossi stata educata. Mia mamma ai tempi aveva usato i suoi metodi naturali e ha sempre testimoniato. Come ci diceva Nembrini, non è che mi abbia detto io utilizzavo questo, questo e quest'altro che funzionava così, così e colà, però sapevo che in casa nostra contraccettivi e abortivi non erano entrati per il rispetto alla vita. Mia mamma mi aveva anche educata e anche un parroco, che anche dove Andrea ha avuto come parroco, perché quando io avevo quei 12-13 anni Don Andrea era nella mia parrocchia e c'era questa persona molto importante per me, ma penso anche per Don Andrea, era veramente un pastore, e si prendeva questi ragazzi più o meno scappadissi, come diceva Don Andrea, e ci diceva: ragazzi, guardate che per essere davvero contenti di voi stessi, della vostra affettività, della vostra sessualità, la Chiesa, che è madre e maestra, ci indica una strada. Io sono venuta su a suon di umane vite, che ora come ora non si deve neanche pronunciare, perché è una cosa bruttissima. Parentesi, io farò mille parentesi, se non concludo un discorso alzate la mano, perché so che ne lascerò incompleti tanti. Parlando di queste umane vite, che al giorno d'oggi siamo in una parrocchia di Salesiani, altra parentesi, quindi tanti ragazzi, abbiamo un bello oratorio, abbiamo tre figli, 25, 23, 22 e 19 anni, sono dentro anche loro l'oratorio. Quest'anno per la prima volta, noi ci siamo sposati 30 anni fa, questo settembre festeggiamo i 30 anni, quindi sono 30 anni che siamo a Sambe, da più di 30 anni che ci interessiamo di tematiche dell'affettività e della sessualità. Per la prima volta quest'anno ci hanno invitati in un gruppo di adolescenti di seconda superiore, perché è successo un mezzo macello che tutti potrete capire, e in sostanza adesso che sono scappati i buoi dalla stalla chiudiamo la porta. Però sono andati ben volentieri da questi ragazzi, e verso la fine di questo percorso, dal momento che erano ragazzi cattolici, mi sono sentita di dire anche: abbiamo degli strumenti che ci chiariscono le idee. Dico, conoscete l'umana in vita? Sì, quella che dice che non si può prendere la pillola, i rapporti fra coni. Dico, bene, però quella che ci dice di non prendere la pillola, e anche qui bisogna fare tanti distinguo, ci dice anche al numero 11 che l'atto coniugale è previsto per consolidare ed esprimere l'unione fra i coniugi. Al che sono cascate queste 17, 18 mascelle, si voltano verso il direttore dell'oratorio, Don Paolo, e gli dicono: ma è vero che l'umana esiste, ci dice fate l'amore col vostro coniuge, che è una bellissima cosa per la vostra coppia? E Don Paolo ha detto: ma ragazzi, vi pare che chiami una persona che vi dice pan per focaccia? E avevo l'umana esiste in mano e gliel'ho letta, per dire come i ragazzi delle parrocchie fraintendono determinati insegnamenti della Chiesa, che per noi sono stati i capisaldi delle nostre scelte. Se non siamo noi ad offrire a questi ragazzi qualche cosa a cui attaccarsi, dal momento che le famiglie sono latitanti, come abbiamo sentito non dalla Chiara e Sandro, ma da una persona che sicuramente ne ha sentite e studiate qualcosa di più, cosa si può fare? E vabbè, torniamo alla nostra prima forte esperienza, che è quella di aver fatto un cammino per imparare il Billings. Che cosa abbiamo capito? Intanto abbiamo capito che non eravamo i soli a fare quella scelta, perché 40 anni fa è stato difficilissimo trovare l'Istituto Rezzara a Vicenza, non c'era internet dove metti metodo Billings e ti viene fuori lo scibile umano. Veramente è stata una lotta, però ce l'abbiamo fatta. Arrivati là abbiamo visto tante altre coppie che come noi volevano fare quell'esperienza, e non è male, anche perché alle volte ti senti proprio la pecora nera o la mosca bianca, diciamola come volete. In più abbiamo apprezzato ancora di più la persona umana e abbiamo detto: Dio Padre ci ha fatti proprio bene, perché è vero che la Chiesa ci consiglia un cammino, ma è anche vero che abbiamo gli strumenti per seguire quel cammino, ma è importante che qualcuno ci spezzi il pane, perché se no da soli non riusciremo mai ad arrivare. In più abbiamo capito il nostro apparato della riproduzione, come funziona, e sapere che il corpo della donna ci parla è stata per noi un'illuminazione, cosa che vedo quando ne parlo ai ragazzini, si illuminano e dicono: che strane cose. Ma ragazzini di licei, soprattutto scientifico, per cui avrebbero dovuto fare, ma delle volte mi dicono: ma non so, proprio questa cosa dell'apparato maschile e femminile lo salta, però dopo vanno quelli noi abbiamo Promeco, mi sembra, a Ferrara, che fanno i disastri dove ti dicono: usa il preservativo che ti proprio è un grandissimo ombrello, non arrivano figli, non arrivano malattie sessualmente trasmissibili, vai, valido al 100%, e poi fai vedere loro non quello che la Chiara e Sandro dicono, ma le tabelle dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e si vede che il preservativo qualche fallibilità ce l'ha. Siamo attorno al 17-18%, quindi il ragazzo dice: e se dopo io finisco in quel 18? Pensaci, ma non glielo devo dire io, devono dirlo le persone che entrano nelle scuole. Altra parentesi. Comunque va bene, noi siamo stati molto contenti di iniziare come coppia, ancora prima di sposarci, questa del Billings. Una volta imparato e abbiamo detto: non c'è nessuna Ferrara, facciamo anche la scuola per diventare istruttrici. E qui vi faccio qualche domanda. Voi come fate ad entrare nelle parrocchie? Dal momento che finora, che dovrebbe essere il nostro ambiente più fertile, finora, pur avendo dei sacerdoti bravissimi a Ferrara, nessuno mi ha mai detto: guarda, il mio parroco mi ha parlato del Billings, ne facciamo due parole. Non dico che venga a impararlo, ma a farsi. Difficilissimo che anche nelle parrocchie ci invitino. Voi avete esperienze migliori? Riuscite a entrare con più facilità? E mi sembra strano, in un momento così povero di tanti messaggi e di emergenza educativa dal punto di vista dell'affettività e della sessualità, che non si muove foglia. Per cui proprio le persone te le devi conquistare. Poi questa magari parla con l'amica, con la sorella, e qualcuno ti arriva, ma Per cui io dico domani vado là e mi danno la risposta. Questi.
Noi no.
Non mi date la risposta. Va bene. Andiamo avanti. Per cui proprio per queste non risposte, spesse volte ci siamo chiesti, probabilmente noi stiamo facendo un servizio alla vita sbagliato. Non abbiamo riscontri. Noi pensavamo di sfondare il mondo e invece ci ritroviamo tanto desiderio, ma poche persone davvero che collaborano, che chiedono, che. Per cui mi sono anche detta, forse di questa cultura della vita in questo momento non c'è bisogno. Però ci ho pensato e ripensato tante volte, tutte le volte mi sono risposta che di cultura della vita ce n'è sempre bisogno, perché su quella si fonda la famiglia e la famiglia veramente, se crolla quello, crolla lo Stato italiano. Siamo lì, però ho ben fiducia che possiamo come famiglie riassestare le nostre e aiutare le nostre famiglie amiche, anche perché in queste emergenze davvero dobbiamo fare il zoccolo duro gli uni con gli altri. Per cui quello che possiamo fare per la vita, ci siamo detti io e Sandro, è meglio farlo e farlo subito, appena abbiamo, ma cose piccole, appena abbiamo l'opportunità e la possibilità. E passo la parola a Sandro.
Ecco, allora noi abbiamo fatto, cosa ci è servito i metodi naturali rispetto all'affettività e sessualità? Per diciamo sottolineare il rispetto che serve per il corpo, per l'altro, per come siamo fatti e la verità di quello che siamo. Perché, come diceva Chiara, non c'è, se voi ci pensate, non c'è tanto come nell'ambiente che riguarda l'affettività e la sessualità, c'è una mistificazione di parole, proprio di linguaggi, enorme, che si chiamano le cose con dei nomi che già suggeriscono un qualcosa che non è esattamente quello che è la verità. Si potrebbero fare milioni di esempi, già il fatto di chiamare, non so, grumi di cellule piuttosto che merule, piuttosto che quello che è, sono tutti modi di dire, e nella sessualità anche, faccio un esempio perché l'ho fatto prima Don Andrea, c'è un gesuita vecchio che conoscevamo noi, si parlava dei preferimenti, perché sai, i rapporti prematrimoniali, dice un momento, sono prematrimoniali dopo che uno si sposa, prima sono rapporti. E uno non ci pensa, dice, in effetti è così. Di questi esempi se ne possono fare mille, proprio rispetto a tutto quello che riguarda affettività e sessualità. Allora, i metodi naturali ci sono serviti per ricalibrare e secondo noi servono per, diciamo, dare un'idea anche di quello che è la verità, di come siamo fatti e di come funzioniamo. Noi l'abbiamo fatto anche quando siamo andati a impararli, ha detto bene, impariamo per noi, potrebbero servire anche per gli altri. Quindi come esperienza in generale, se uno fa qualcosa che serve, magari ci si può mettere subito nell'ottica di dire ma cosa posso fare io perché anche altri lo servono. E abbiamo fondato insieme ad altri amici il servizio di accoglienza alla vita 30 anni fa, che è, come dice il Papa, un ospedale da campo, ma anche un settore che è quello di sottolineare l'importanza della vita, l'importanza di chiamare le cose col loro nome, del fatto che una vita è sempre una vita, va sempre rispettata, va sempre accolta, non ne siamo noi padroni, eccetera, eccetera, tutte quelle cose che sapete benissimo. E quindi questo servizio, che siamo, ci piace dirlo, ancora funziona, anche se noi siamo già tolti, cioè siamo sempre soci, però non partecipiamo più come all'inizio, va avanti, è una realtà che c'è, nata così, come dall'idea di pochi amici, però è già un segno, che se poi può aggregare. Sempre ci è capitato di pensare e di fare che quando uno pensa e fa qualcosa per sé che gli può servire, poi magari se si mette anche a disposizione di altri qualcosa che cresce. Quindi inviterei tutti a pensare che se qualcosa non c'è, la si può fare, cioè non è irrealizzabile, anche le cose più che ci sembrano più grandi si possono fare, cioè, non ci impedisce nessuno di provarci almeno. E qui c'è stata un'esperienza che invece questa è positiva, l'altra è negativa, perché noi volevamo fare un consultorio a Ferrara, ma a Ferrara ancora il consultorio non c'è. e noi collaboriamo col consultorio di Rovigo, per esempio. E quindi non è che non possiamo, non c'è e quindi non si fa niente, uno può farlo nei posti vicini e ci può continuare a provare a farlo. Cosa serve un consultorio? Il consultorio serve semplicemente a aggregare persone e a fare in modo che se uno ha dei problemi che riguardano la famiglia, uno sa che c'è un posto dove sia che si stia preparando a matrimonio, che ha dei problemi di educazione col figlio, che si sta separando perché eccetera eccetera, trova qualcuno che forse lo può indirizzare e gli può dare una mano. E questa è una grande utilità, anche solo la presenza, che ci sia qualcuno che può darti una mano se vuoi farti aiutare. E quindi anche lì è un qualcosa che ci piacerebbe fare a Ferrara come a tutte le altre parti. Anche lì tutto quello che si fa in un consultorio probabilmente si fa sempre, perché l'equipe di educazione per i figli, i gruppi famiglia, quelli ci sono le comunità per che le famiglie affidatarie, eccetera, eccetera, sono tante esperienze. Cosa manca di solito? Mancano, o almeno nel nostro caso, mancavano i consulenti familiari. I consulenti familiari non si deve preparare. Noi abbiamo iniziato ormai 7-8 anni fa, fai il corso di 3 anni, fai il tirocinio e siamo diventati consulenti familiari. Anche lì, se uno una cosa non c'è, magari ci metterà del tempo, ma tu non ci arriva alla fine. E quindi noi facciamo adesso consulente al consultorio di Rovigo. Cosa c'entra con la sessualità e l'affettività? Posso dire che il 40% dei problemi che sono nella famiglia riguardano la sfera affettiva e sessuale, il 30% la famiglia di origine e il resto un po' di varie cause. Però i problemi della famiglia è una parte importante. Come vivo la mia affettività nella famiglia, come vivo la mia sessualità in famiglia? Allora, il consulente familiare è l'ospedale da campo, ma prima ci sono tutte quelle attività che voi sapete benissimo, o quelle che stiamo facendo adesso, che è quella di formazione, che è quello di sottolineare l'attenzione a questi temi, di quello che è mettere l'accento su quello che si può fare per. E il consultorio, per esempio, fa, non so se lo vuoi dire tu, per esempio fa dei corsi per l'educazione all'affettività e alla sessualità sia degli adolescenti che dei genitori. Cioè dei genitori no, perché nel corso che facciamo, che usiamo al consultorio di Rovigo, dico usiamo perché faccio parte del consultorio di Rovigo, si è scelto di usare il metodo Team Star che alcuni di voi hanno fatto, che è un metodo come tanti altri, però a noi è piaciuto, per formare e educare alla sessualità e all'affettività i giovani. Però visto che di solito sono minori e il primo incontro si fa con i genitori, e al primo incontro c'è sempre il genitore che alza la mano e dice ah, queste cose farebbero bene anche a noi, e dice ah, ne abbiamo fatto uno anche per voi, e abbiamo fatto un corso per i genitori e c'è partecipazione, quindi è una cosa che si può fare, ce la siamo inventata, bello brutto che sia, c'è, la gente viene. E quindi è un'attenzione da fare sempre per quello che diceva Lembrini, che secondo noi è un bel riassunto delle tematiche. Dice guardiamo prima come la viviamo noi, perché non posso dire a mio figlio, che spesso non gli dico neanche niente, perché è difficile per un genitore parlare di queste tematiche con un figlio, e per un figlio farsi raccontare queste tematiche dai genitori, quindi si preferiscono persone fuori dalla famiglia. Però è importante che in famiglia il figlio poi, se ha una cosa da dire, una domanda eccetera, trovi un ambiente che può accogliere questa domanda, che può accogliere questo problema, che può accogliere questa difficoltà. E quindi il ruolo della famiglia, se non è proprio quello dell'educazione esplicita o del discorso esplicito col figlio, è comunque quella testimonianza di cui parlava Nembrini.
Solo un secondo, ci dicevano le persone della casa che c'è una Passat che in un punto dovrebbe essere spostata, perché
è la mia.
Vabbè,
siamo noi.
Se
no, perché
devono
fare dei lavori per fare uno scavo, li spostiamo noi, semmai.
Ma per giunta è automatica, io odio quella macchina, eh. Sandro, fai un saluto. Sandro.
No, adesso non volevo, mannaggia.
Gli prendo la parola, che tanto delle mie 20.000. Sandro. Vai tu. È un baldone automatico, se uno lo conosce. Vabbè, torno a Teen Star, che Sandro en passant ne ha accennato. È stata una delle cose capitate. Capitate perché eravamo a Comacchio, che fa parte della diocesi, noi siamo della diocesi di Ferrara Comacchio, per fare un seminario sul mandala, reparto consulenti familiari. E mi trovo, a un certo punto ci ha detto la conduttrice, che è la Rita Roberto, adesso vi mettete a coppie di due e fate un mandala insieme. Io mi trovo con un uomo di Rovigo, non conoscevamo ancora l'esistenza di Rovigo, e una persona amabilissima, incominciamo a parlare mentre disegnavamo, coloravamo questo mandala insieme, e di lì a pochissimo mi dice: ma senti Chiara, vedo che siete interessati a affettività e sessualità, perché ovviamente viene proprio fuori dai fori questa roba. E lui dice: sai che a Rovigo stiamo organizzando un incontro, o meglio erano 4 giorni, 11, 12, 13, 14 dicembre del 2011, è un corso in cui vengono formati i tutor per portare ai ragazzi, che vengono divisi in due età, l'età dei piccoli tipo le medie, verranno fatti 10 incontri, per i ragazzi delle superiori verranno fatti 18 incontri in cui parlare in maniera davvero esaustiva di tutte queste tematiche. Vuoi partecipare? Dico: ma guarda, la cosa mi interessa molto, e abbiamo partecipato, per cui siamo stati questi 4 giorni a Rovigo. E che cos'è il Teen Star? Il Teen Star, a parte che due persone sono presenti, si beccheranno il replay, conoscete il logo almeno, è questa stella a 5 punte che è registrato, per cui quando la vedete è veramente materiale Teen Star, è un metodo per avvicinare i giovani, è stato fatto soprattutto per i ragazzi dell'America Latina, in quanto Anna Klaus se n'è andata, è stata in America, quando è ritornata ha aperto gli occhi e ha detto: questa è una realtà che mi sconforta, orrenda, ci sono ragazzini per strada che ne fanno e ne subiscono di tutti i colori, per cui ha detto: proviamo a far fare loro un cammino per aprire loro gli occhi. E si è presa cura di tutte le 5 dimensioni della persona umana, che sono la dimensione spirituale, l'intellettuale, la sociale, la fisica e la emozionale. Perché ha detto: come negli sgabelli a 3 gambe, se uno sgabello ha una gamba più corta, non si sta in piedi, non si sta seduti, non è più uno sgabello perché non fa più la sua funzione, anche nella persona umana tutte queste 5 dimensioni devono essere curate e devono crescere allo stesso modo per avere una persona completa. Questi ragazzini abbandonati agli angoli delle strade, che per giunta subivano violenze, le ragazzine rimanevano incinte, venivano fatte abortire, così dice: qui non stiamo crescendo delle persone, le stiamo sfruttando come adulti debosciati. Per cui si è presa cura di tanti e tanti ragazzini, e di lì è nato questo movimento che ultimamente è in tutto il mondo, e tutte le nazioni si stanno attrezzando, soprattutto in ambito cattolico viene recepita questa proposta, per aiutare i nostri ragazzi e soprattutto per aiutare quelle famiglie che magari, come dice Nembrini, testimoniano con le scelte, con il modo di vita, ma che non si sentono di parlare ai loro ragazzi. per cui troviamo dei ragazzini che non hanno mai parlato con la mamma o col papà del proprio sviluppo, cosa sono le mestruazioni, cosa sono gli spermatozoi, cosa sono gli ovuli, come siamo fatti. Per cui queste famiglie vengono avvicinate dai tutor Teen Star, i tutor dicono: guardate, noi potremmo anche con i vostri figli tenere dei gruppi. I contenuti affrontati in questi gruppi ve li elenco, che così andiamo più sul sodo: sono l'inizio della vita umana. Inizio della vita umana, che anche qui è tutto un dire. Quando inizia la vita umana? Per me inizia al momento del concepimento, ma il mondo te ne dice che finché l'ovulo non è annidato, a qualcuno dice finché il bambino non nasce e compagnia bella. Però due o tre idee molto chiare, il ragazzino si sente anche molto coinvolto e ti dicono tutte le loro teorie, e a poco, senza che i tutor impongano il loro credo, dai ragazzini, dal momento che il cuore dell'uomo è buono fondamentalmente, i ragazzini sono loro a tirar fuori le risposte corrette. Come ultimamente anche questa teoria del gender, che è sconvolgente, quando si parla di inizio di vita umana e i due gameti si incontrano, in quel preciso istante uno è un uomo o una donna, ed è da lì che una persona sarà maschio o femmina, senza dire a 10 anni, a 15 anni, questa mattina mi sveglio così. Dopo le tendenze sono tutta un'altra cosa, ma tu sei un maschio e tu sei una femmina, poche idee e molto chiare per questi giovani. Quindi parliamo dell'inizio della vita umana, dell'anatomia del sistema riproduttivo, dello sviluppo fisico ed emotivo nell'adolescente, dell'amore umano, l'educazione della volontà, l'intimità, il significato della sessualità, il ciclo mestruale, lo facciamo sia ai ragazzi che alle ragazze, divisi, perché se voi prendete 15-20 ragazzi misti, si cominciano a ridere. Perché? Non perché sono sciocchi, ma perché si sentono inadeguati ad affrontare l'argomento e si sentono sotto i riflettori degli amici. Qualsiasi cosa dico sarà sbagliata, per cui loro mi prenderanno in giro, e a quel punto lì ti boicottano, ridono e fanno gli sciocchi. Separiamo col tutor maschio i ragazzi, con la tutor femmina le ragazze, vengono fuori degli incontri meravigliosi. Una volta con i grandi si fanno 6 incontri, mi sembra, separati, con i piccoli 4 incontri, poi si riuniscono i gruppi e nessuno ride più. Perché? Perché sanno fino in fondo come siamo fatti e la bellezza della vita umana e la potenzialità che hanno entrambi di essere maschi e femmine, di essere genitori. E ovviamente si fa anche il ciclo maschile, la spermatogenesi, e anche le ragazze vengono a conoscere di questa cosa. L'analisi dei diversi tipi di ciclo mestruale, il riconoscimento della fertilità, il significato delle relazioni sessuali, il metodo di pianificazione delle nascite, le malattie a trasmissione sessuale. I risultati, perché loro sono molto fiscali, poi raccolgono da tutti i centri che producono questi incontri Teen Star, sono massacranti e vogliono tutto, tutto, tutto quanto si è prodotto nel gruppo, e si hanno i risultati. I ragazzi riconoscono i segnali del loro corpo, vi è una posticipazione dell'inizio dell'attività sessuale, una maggior capacità di astinenza sessuale, la diminuzione dei comportamenti a rischio, diminuzione significativa delle gravidanze negli adolescenti, saper decidere autonomamente in che momento si è pronti per integrarsi con l'altro. Il 50% dei giovanissimi sessualmente attivi smettono di avere relazioni sessuali. Poi qui potrei andare avanti a onda, ma mi rendo conto che i tempi sono quelli. In più, dopo aver fatto alcune esperienze e anche il Teen Star, dal momento che i 10 incontri per le medie e i 18 per le superiori sono veramente tanti, cerchiamo di adattarli. Ad esempio, quando siamo stati chiamati a San Benedetto per gli altri ragazzi, ci hanno detto un 6-7 incontri, poi sono stati 8, però non si può né dir di no, non veniamo, vediamo di chiedere il massimo tempo che si può, però ci adattiamo anche alle esigenze dei vari gruppi. E stiamo facendo una cosa di questo genere anche con le scuole. È durissima che dei laici entrino nelle scuole, mentre Promeco e compagnia entrano senza problema alcuno. Ci siamo ritrovate in alcune mamme e abbiamo detto: vediamo di buttar giù delle proposte per le scuole estremamente gratuite, perché anche quello è importante, e stiamo vedendo di sistemare il TeamStar praticamente per la quinta elementare, per le medie e per le superiori. E poi vediamo però se ci chiameranno, e la stessa cosa la stiamo vedendo per le parrocchie, per le scuole, e anche per le parrocchie il TeamStar è completamente laico. Infatti non si nomina mai il nome di Dio, parliamo di natura e cose varie, dopo ognuno darà l'interpretazione che penserà. Mentre per entrare nelle parrocchie abbiamo fatto un TeamStar più cattolico. Se vuoi...
Sì, volevo solo schematizzare tutte queste attività. Che cosa vuol dire avere attenzione all'affettività, alla sessualità in questo genere? Vuol dire, prima di tutto, avere una grande attenzione alla verità di quello che siamo. Perché, come ripeto, spesso c'è una grande mistificazione. Tipicissimo è il gender, che in modo effettivamente subdolo, con la scusa del fatto che la distinzione non può essere un sopruso, quindi non può, la differenza non può creare una discriminazione, su questa base, sulla quale siamo tutti d'accordo, come conseguenza, allora ogni distinzione è un sopruso, è un qualcosa che non va bene. E invece ci sono delle distinzioni che sono nell'ordine delle cose. E allora il fatto di dire di avere rispetto, ma anche rispetto per la verità, è fondamentale. Su questo libro qua, Educare al femminile e al maschile, che l'autore ci ha spiegato perché di solito dice educare al maschile o al femminile, è stato pubblicato dalle Orsoline,
dalle
Paoline, hanno detto: se lo volete pubblicare si pubblica con questo titolo, tanto per dire educare al femminile o al maschile. C'è un capitolo 2 sulle differenze del cervello biologiche del maschio e della femmina, bellissimo. Quindi si capisce perché i miei figli la chiamano Tom Tom, perché non riesce a orientarsi neanche a casa sua. C'è un motivo è un motivo biologico, per cui noi non ci accorgiamo.
E spiega che... anche perché le donne fanno 4-5 cose in un momento e gli uomini soltanto una.
Siamo focalizzati. Comunque, se mi interessa.
Mi spizio.
per dire, come dicono i francesi, vive la différence. Siamo differenti e per fortuna, no? Ecco. Per esempio, quindi l'attenzione alla verità delle cose. C'è un altro bellissimo libro, sempre sul genere, visto che vi interessa, di Chiara Tori, Il binario indifferente, che è molto tecnico, è molto bello su tutte le differenze e su come funzionano e su quello che dicono, sulle mistificazioni, scientificamente corretto. Quindi, in generale, anche l'esperienza dell'educazione sessuale ai ragazzi, quando uno sa che già nell'adolescenza ci capitano mille cose che ci spaventano, e uno sa che sono naturalmente così, cioè è giusto che siano così e per fortuna sono così, vuol dire che funziona tutto, questo dà una grande serenità ai ragazzi, sia maschi che femmine, ed è una cosa ottima, perché di solito è un periodo piuttosto travagliato, ci riscopriamo con un corpo che è differente, tutte queste storie qua, psicologia e tutto quanto. Funziona così, vuol dire che funzioni bene, sta succedendo questo, e quindi la serenità o una maggiore serenità è già un primo successo, sia per i figli e quando si parla ai genitori anche per i genitori. E l'altro è il rispetto per l'altro, perché se sai che l'altro è così non perché è sbagliato, ma perché è fatto così, se è alto 30 centimetri di più di te e in banco con te, vuol dire che è partito prima e nel giro di 2 anni arrivi anche tu, e c'è un motivo per questo. È giusto che funzioni così, e non è detto che sia un bene che lui sia partito prima, perché magari, anzi, è meglio partire un po' dopo. Si rasserenano i rapporti e aumenta il rispetto, perché da sempre, almeno nella mia esperienza, anche lo vediamo anche nell'accoglienza delle persone di altre culture eccetera, se si conoscono le persone e le cose si rispettano e si apprezzano, non si banalizzano. Quindi già semplicemente un percorso di educazione sessuale e affettività che sia fatto sia adolescente, bambini o genitori, che dà serenità, riporta la verità sulle cose effettiva e crea rispetto, le basi per il rispetto, è già un successo stratosferico. Ed è quello che probabilmente serve, perché su questo argomento qui, ed è la mia, diciamo, la mia critica a molti parroci, proprio in un periodo, cioè proprio su un fronte dove i ragazzi sono attaccati da tutte le parti, ed è sotto gli occhi di tutti, quasi sempre per soldi, spesso vengono lasciati soli, perché i genitori fanno fatica a parlare di queste cose con i figli, e la proposta generale qual è, purtroppo, spesso? Questi due poli. Fa quello che ti pare, basta che non porti a casa malattie o figli, perché parliamoci chiaro, sotto sotto questa è una delle proposte che facciamo ai nostri figli, e l'altra proposta, spesso della Chiesa, è ti fa male, non fare niente, perché è male per te fare una cosa di questo genere. Cioè, se avete 16 anni, queste due alternative non sono molto allettanti, no? Cioè, non è quello che vi aspettate dalla vita. Bisognerebbe far capire o mostrare a queste persone il bello e la potenzialità e che strumento incredibile è, e quindi la bellezza di. Allora si crea il rispetto, allora si crea anche la voglia di poterne approfondire, parlare, eccetera, o almeno viverla in un certo modo. Se no è un po' difficile. Quindi la critica che io faccio spesso è che nei ragazzi, in un periodo che sono, ma ragazzi, ma perché parliamo della proposta di progressiva tra adulti, lasciamo perdere. Quindi in un ambiente dove c'è, si scatena forze colossali rispetto a questo argomento, si è lasciati di solito soli, specialmente i ragazzi, perché le famiglie, ripeto, fanno fatica a parlarne, i ragazzi, sapendo che fanno fatica a parlare ai genitori, non vogliono sentirne parlare dai genitori, e non c'è nessuno demandato dai genitori in modo chiaro a dare o aiutarli a vivere bene questo corpo che cambia, questa esperienza che hanno, questa potenzialità che hanno, proprio lì dove maggiore picchia tutto il mondo che vorrebbe farli andare in un'altra direzione, quello dove spendere soldi, quello dove fare tutte le esperienze possibili, che è giusto fare di tutto, che è giusto essere come ti pare, che è giusto qua, che è giusto là, eccetera. Se loro lo vogliono fare, cosa ti interessa a te? No, interessa anche a me, perché se loro poi vanno a insegnare ai miei figli che possono fare quello che mi pare, se permetti, interessa anche a me. E quindi riprendersi la capacità delle famiglie e la responsabilità delle famiglie di educare. Proprio in questo argomento c'è una latitanza grande, colpevole secondo me. Bisogna che riusciamo a tirarlo fuori tra noi e con i nostri figli questo argomento, e se non siamo pronti noi, da una parte ci si può preparare, dall'altra parte si può demandare a persone che lo possono fare, però in famiglia possiamo avere e creare quel clima dove è possibile parlare di tutto, perché se guardo nella mia esperienza, nostra esperienza personale con i nostri figli, non si sono fatti grandi discorsi, però a casa nostra spero, credo, forse ingenuamente da papà, non lo so, perché papà di solito è l'ultimo, no? Le cose, però credo che si possa parlare di tutto, cioè uno può dire sai cosa mi ha detto la mia amica oggi, sai cosa ho visto su internet che succede, sai cosa ho sentito la televisione che hanno fatto là, e si commenta, si può commentare, sono argomenti di cui si possa parlare, almeno quello, ci pare che questa sia una cosa, diciamo, in quel clima che magari se non è proprio avere educazione sessuale è quello che può accogliere l'argomento, può accogliere la domanda, può accogliere il problema, può accogliere lo sbaglio, perché i figli e anche noi sbagliamo.
Posso fare una domanda?
Certo.
Prima nel primato veniva sulla presentazione di testimonianza, che i figli devono solo guardare, lasciateli stare, non parlate. Perché c'è l'esigenza? Io ho condiviso quello che dice lui, mi è sembrato anche molto forte e
racconta il riassunto, quindi il collage serviva a questo, a creare discussione. Io sono d'accordo comunque con quello che dice, e non è vero che della sessualità bisogna parlarne. Della sessualità bisogna, secondo me, avere la capacità di accogliere, come dicevo, le eventuali domande, le eventuali cose. Perché? Perché in famiglia non vedono il mare magnum delle cose sulla sessualità che capitano in famiglia, spero. Però sarebbe la famiglia da studiare bene. non succede tutto. Allora, quello che dicevo, c'è il figlio che dice, sai, su internet c'è sta notizia di quella che... Se in famiglia di una cosa non si può parlare, ecco che lui non lo dice. Ecco che lui non ha la possibilità di sentire la voce di un genitore cosa ne pensa su quell'argomento. In quel senso lì, secondo me. Quindi poter parlare di tutto non perché se ne debba parlare, ma perché se uno gli viene in mente di può venirgli in mente di dire, sai cosa è capitato a scuola? La mia amica è rimasta incinta a casa per quest'anno perché è incinta in terza media, cioè, qualcosa bisogna dire, se lui lo dice. In questo senso avere la capacità di accogliere, però come diceva lui, se uno sa, perché lo sappiamo anche noi, vi faccio un esempio che non c'entra niente, un'altra cosa che faccio per i malati terminali, cioè, avete mai visto quei parenti che vanno a trovare uno che ha 3 mesi di vita e dice, dai, quando esci a Natale mangiamo i cappelletti, vedrai che ci troviamo, eccetera. Alzi la mano chi non l'ha mai visto dire, tutti l'hanno visto. In una situazione di questo genere, il malato e l'altro, che sanno esattamente come stanno le cose, il malato cosa dice? Questo ha dei problemi a parlare con me di questa cosa, e quindi non ne parlo. E quindi il malato dice, sì, mi raccomando, dopo prenota andiamo in quel ristorante, eccetera, eccetera. E sanno tutti e due che non si vedranno mai più. Questo è quello da non fare, cioè il poter parlare, il poter dire le cose, il poter accogliere questa domanda, che vuol dire aver già fatto i conti per proprio conto, perché come di fronte alla morte, se uno non ha fatto i conti con la propria morte scappa, perché è umanamente così di fronte a un figlio che dice mamma o papà, se non abbiamo fatto i conti noi scappiamo, o è probabile che scappiamo, invece dobbiamo avere la capacità almeno di dire va, non lo so, oppure mi informo, oppure qualsiasi cosa, ma poter che il figlio sappia di poter fare questa domanda. Oh, figlio,
allora, dall'esperienza ti chiedo un'altra cosa. Io ho una figlia.
Posso aggiungere solo una cosa? Sì. Anche perché i nostri figli sono bombardati su questo argomento. Per cui noi abbiamo proprio l'autorizzazione e l'autorevolezza di esprimerci. Non obbligarli. Perché io penso che anche se mia figlia venisse a dirmi mamma io prendo la pillola perché mi sta bene così, io dirò, secondo me è un male. A parte che la mia figlia più grande è insegnante Billings anche lei, e so bene come. Però, al di là di tutto, non darei la mia testimonianza, direi guarda, per me è una cosa fatta male per questo motivo. Tieni in mente che la verginità è un dono prezioso da condividere, secondo me, esclusivamente con la persona con cui vivrò la mia vita e con cui avrò già ricevuto il sacramento del matrimonio. Io potrò dirgli e mettergli in tutti, anche perché poi i figli ci ripensano, sedimentano queste cose e magari a 50 anni diranno per fortuna ho avuto una mamma così, ci spero. Però hai capito, siamo davvero autorizzati a dire queste cose. Dobbiamo riappropriarci della cultura dei nostri figli, nel mondo come nella scuola, perché davvero è un mondo che ce li sta assorbendo. Quando facciamo il corso con i grandi del Teen Star, procurate da mia figlia che fa design del prodotto industriale, l'insegnante Billings e compagnia, che probabilmente c'ha anche l'occhio per queste cose, ma ci ha procurato delle immagini di pubblicità schifose, cioè che io mi vergogno a proiettare coi ragazzi. Però tanto tu quando entri sei una faccia di palta, anche perché poi ti chiedono delle cose non scontate, ma che mai avrei pensato che mi chiedessero. Ma al di là di questo, e tu devi rispondere a tutto giustamente, perché se è un suo dubbio preferisco dirglielo io che lo vada a imparare in classe. E vedendo queste cose, cosa ti propone il mondo, cosa ti propone internet, ma caspita se non è un mio dovere parlare. Per cui non imporre, ma testimoniare, sì. Soprattutto in queste cose che i nostri figli se li stanno fregando. Non sono più i nostri figli. Per cui una bella strada battuta da mamma e papà che predicano su questi argomenti è sacrosanto.
Sì.
Lei, perché ci insegnano, dite quello che vi chiedono, non andate lo scibile umano.
Perché uno non ha detto che abbia bisogno di... Ecco, quello che ha detto lei, che sembrava adatto per la sua età...
A me sembrava a domanda rispondo, ecco.
E invece si vede che non era il momento adatto, magari si aspettava 6 mesi, era meglio. Però per dire che vi...
O se no la domanda che mi ha fatto non era sua, ha ripreso qualcosa di ragazzine magari più grandi, senza parlare in parrocchia, a scuola. Non... Fatto sta che lei ci ha detto, dice, ci ho pensato anche alla notte, ho detto, ma me l'ha detto la mamma, sarà vero, ma
sicuramente
non era convinta.
Per dire che poi ogni figlio è differente dall'altro, quindi anche però una mamma, un genitore che sembra di vedere il suo figlio, dice sì, credo sia il momento, così magari non è vero, insomma, quindi la regola non mi pare che sia.
Ancora 10 minuti e poi magari... Poi dopo pranzo riprendiamo, perché penso che ci siano.
Devi dire forte, siamo sordi qui.
Alla luce anche di quello che non diceva, per cui diceva il problema non sono tanti figli, no? Sono tutti gli adulti. E alla luce di quello che io vedo, dove un discorso sulla festività viene a mancare già per l'esempio degli adulti, io vedo nella mia realtà tante distorsioni. Allora, di fronte a questa dinamica qui, come ci si pone, perché poi è vero che facciamo discorsi ai figli, ma i figli vivono in un contesto che non è solo quello familiare.
Allora, per quanto riguarda il primo, è sicuramente così, e infatti per i genitori, ripeto, c'è sempre l'ospedale da campo, quello che si può fare quando c'è già le ferite aperte, e quindi, non so, per esempio la consulenza familiare è quella che diciamo l'ospedale da campo, quello che aiuta quando ci sono delle crisi in atto, problemi, eccetera. Prima bisognerebbe cercare di così fare in modo che la famiglia almeno si interroghi su questi argomenti, che si prepari, che sia d'accordo sulla linea educativa, che si informi, perché non è che a 8 anni siamo impreparati, e quando ti dovevi preparare? Bisogna prepararsi quando avevi 15 anni, quando ti sei formata, è sempre una preparazione continua. E quindi è quello che abbiamo detto anche noi, poi abbiamo fatto incontri per i fidanzati tanti anni, e poi abbiamo visto che quando uno arriva, che se non ha famiglia e 2 figli non si sposa neanche, magari le scelte le fa un pochino prima, e quindi magari si comincia un pochino prima, e quindi si comincia con le conoscenze. Quindi la famiglia, e lo diceva la donna Andrea in macchina prima, non è, è una dimensione, non è un qualcosa che la puoi prendere a fette, perché è tutta così. E quindi tu sei genitore, però quando decidi se essere genitore o no, sei ancora un fidanzato, e quando sei un fidanzato e decidi di fidanzarti o no, sei ancora un adolescente. Quindi è una preparazione che dovrebbe, un'attenzione, un tema che dovrebbe essere, come dire, esivo, non preso a settori, faccio un corso e basta, oppure ti interesso questa volta, cioè dovrebbe essere un'attenzione che continua, perché poi come il nostro corpo cambia quando siamo adolescenti e vecchi, anche l'espressione della nostra affettività che passa attraverso il corpo, come tutto passa attraverso il corpo, cambia. E quindi è una nostra cosa che ha dei salti molto veloci nell'adolescenza, ma poi non è che rimanga lì, perché io non ho come quando ho 20 anni. E quindi cambia, le cose cambiano. E quindi è un'attenzione, poi diventiamo padri, genitori, poi nonni, quel che è un'attenzione che va coltivata. Quindi per le famiglie bisogna semplicemente essere a disposizione e vedere di mantenere viva l'attenzione su questi temi il più possibile. E anche se uno non è preparato, perché non è professore, nessuno è professore, ma almeno, ripeto, ha questa capacità di accogliere il problema, la domanda, lo sbaglio che può venire dal figlio, eccetera, eccetera. Poi, sì, non tutte le famiglie vivono nello stesso modo, e purtroppo li abbiamo sottolineati da tutti, quindi grandi problemi, e li vediamo al consultorio, nelle consulenze familiari, ci sono grandissimi problemi relativi tutta alla sfera sessuale e alla sfera affettiva. Quello è così. Io così lo dico a spanne, ma penso che sia più o meno a livello nazionale, 40% problemi della affettività, 30% problemi delle famiglie d'origine che vengono a ficcare il naso, e 30% di altri problemi vari, insomma. Però,
comunque sarà anche il caso di iniziare, proprio perché adesso poi con l'entrata del genere delle scuole si è esploso veramente questa problematica a livelli altissimi, e il genitore non si sente neanche più adeguato a seguire il suo bimbo, anche perché sa che già dalla materna possono offrire chissà cosa, per cui dice io come posso, e questa è un'educazione che la famiglia avrebbe dovuto iniziare a fare nel momento in cui i coniugi si sono sposati, e come ci porremo di fronte al nostro bimbo. E quindi questa suggerimento di educazione dovremmo incominciare a farlo negli incontri prima del matrimonio, cioè dire ai coniugi: guardate che poi, se avrete figli, se entreranno nelle scuole, per cui preparatevi, è che in questo momento l'emergenza è adesso.
Noi siamo stati chiamati da genitori delle scuole
di Badia Polesine
di bambini tra i 5 e i 6 anni, perché avevano il problema, e anche prima il problema, si poneva il problema a tutti i genitori di come l'educazione sessuale, una bellezza, non pare. Però in effetti avevano di queste tematiche, e quindi il suggerimento è stato: cominciamo a pensarci, cominciamo a vedere. E i bambini, di solito non c'è una regola come dicevamo prima, però la capacità di rispondere alla domanda del figlio, che è differente se ha 3 anni, 5, 6, eccetera, e di sapere rispondere soprattutto con serenità, perché il figlio più piccolo è più questo coglie. Cioè la bambina di 4 anni che chiede come nascono i figli, eccetera, e la scuola piuttosto che la mamma che risponde ah perché ti vogliono bene papà, ma non è una risposta falsa, è quella che lei si aspetta, e quello che lei coglie di solito è il fatto che di questa cosa la mamma ne parla contenta, è serena, mi risponde e lei va via tranquilla, perché sente che non è un problema se pone una domanda di questo tipo, e magari non me ne parla da più per 3 anni. Sente che non è un problema, sente che la mamma è contenta di parlarne, sente serenità in questa cosa. Ed è quello che le serve, probabilmente, a quell'età bassa. Perché spesso entrano come discorsi che non danno serenità, come problema, perché l'amico, perché questo, perché quell'altro è successo. E il fatto di ridare serenità è già molto importante.
Vogliamo rispondere dopo, sono le 11:30, scusa, dico, ma temo che una risposta frettolosa non sarebbe utile, e nello stesso tempo abbiamo il rispetto dell'orario. Magari, come abbiamo fatto ieri, se siete d'accordo, riprendiamo il nostro incontro alle 2:30, può andare bene come orario. E adesso andiamo a messa.
La messa,
adesso c'è la messa, poi il pranzo, alla mezza. Quindi siamo un po' stretti.
Qua tutto questa roba qua?
Sì, direi di sì. Al limite magari. Sì, ecco, perché magari c'è un bambino, eccetera. Chiara? Questo conosciuto, rispettato, informati.
Noi siamo tra gli organizzatori.
Ecco, perfetto.
Sì, molto volentieri, magari qua troviamo qualcuno di voi a Modena,
allora,
ci farà molto piacere.
C'è già qualche famiglia che può
molto
essere interessata.
Molto bene, molto bene.
Però dopo facciamo una cena.
Ti scrivi perché stanno già arrivando le iscrizioni.
Perfetto. Bene, allora dopo ne parlo, avevo perché Teresa e Giordano mi avevano mandato il file, l'ho già girato alle famiglie prima di partire.
Perfetto.
A maggior ragione, visto
sì,
che
devo fare questa dedica.
A me?
Per te?